Che cosa sono i Pirkei Avot? Anzitutto il nome vuol dire, Pirkei vuol dire, anzi il singolare è Perek, è un termine che vuol dire capitolo, o meglio una parte. Che cos'è un capitolo? È una parte di un libro, per cui Perek in ebraico vuol dire una parte. Se c'è una parte c'è un tutto, ci sono altre parti almeno, come in un libro. Perché è il plurale in stato costrutto con la parola avot, che è il plurale di av, padre. Formalmente è un femminile questo plurale, molto interessante, no? L'ebraico, che è un termine maschile ma la forma è femminile. Questo vi dice come la questione dei generi nell'ebraico non è rigida come vogliono farci credere. Si traduce normalmente il capitolo dei padri. Ma cosa vuol dire il capitolo dei padri? Tecnicamente il termine Perek indica un insieme di insegnamenti in un contesto di raccolte di aforismi o di insegnamenti, come succede in alcune parti della Mishnah e della letteratura rabbinica. Chi sono questi padri? Il termine Avot ha due grandi significati nella letteratura biblica e rabbinica. Il primo è, si riferisce sempre ai patriarchi. Quindi il primo significato di Avot sono i padri, sono i patriarchi. Ma patriarchi che cosa vuol dire? Padre, è ovvio, no? Quindi è la stessa cosa. Abramo, Avraham, Isaac, Giacobbe. Abramo, Isacco, Giacobbe sono i patriarchi. Ma poiché noi siamo egalitarian, quando citiamo i padri citiamo anche le madri, che però sono quattro: Arba, Imaot. Em, femminile per madre, Imaot è plurale. Le madri meritano, non hanno un plurale maschile, hanno un plurale femminile, sono solo i padri che hanno un plurale femminile. Sara, Rivka, Lea, Rachela. Rebecca, Sara, Rebecca, Lea e Rachela. Le legittime consorti dei patriarchi, quelle che noi chiamiamo le matriarche. Quindi Avot sono i patriarchi. Ma in questo contesto, in realtà, padre ha un senso più esteso. Sono i maestri più importanti della tradizione rabbinica, che sono considerati come i cosiddetti padri fondatori. Quindi qui abbiamo la citazione di chi sono i padri fondatori. I patriarchi sono i padri del popolo ebraico. Infatti gli ebrei sono i Bene Israel. Israel è l'altro nome di Jacob, del terzo patriarca. I patriarchi sono i padri del popolo ebraico. Ma questi Avot sono i padri del giudaismo rabbinico come noi lo conosciamo oggi. Quindi questo è un termine che si riferisce ai padri fondatori della tradizione ebraico-rabbinica, non del popolo ebraico. E qui abbiamo dunque i loro insegnamenti. Ma tecnicamente il Pirkei Avot noi lo conosciamo come un trattato, Maseket, del Talmud, o meglio, non è esatto dire del Talmud, è un trattato della Mishnah. Questa è la cosa giusta da dire. Maseket Avot è un trattato della Mishnah. È chiaro, cioè, perché qual è la differenza tra Talmud e Mishnah? La Mishnah è il codice giuridico-religioso, che noi chiamiamo propriamente alacchico, che sta alla base di quel commento di cui parlavamo prima, Vai Studia, che tecnicamente si chiama Gemara e che completa la Mishnah. La Mishnah e la Gemara formano il Talmud insieme, in una maniera un po' stratificata. C'è una base di Mishnah, sono 63, ufficialmente 63 trattati, alcuni dei quali sono stati commentati in Eretz Israele, in terra di Israele, e altri sono stati commentati in Eretz Babel, cioè nella terra di Babilonia. Questi due commenti danno origine al Talmud babilonese, Talmud palestinese o di Gerusalemme, e il Talmud babilonese. Le scuole di ciascuna terra ha commentato un certo numero di trattati della Mishnah, a volte gli stessi, a volte un po' diversi. La Mishnah è un codice elaborato in Eretz Israel, in terra di Israele, che riassume tutta la giurisdizione, quindi è un codice giuridico, ma di una giurisprudenza religiosa, a impronta religiosa, ma sempre giurisprudenza, e che copre tutti gli aspetti della vita di un popolo come quello ebraico, vita quotidiana e di cose che si facevano e che per tradizioni non si possono più fare perché non ci sono più le condizioni, ma che vengono ricordate ancora. Quindi un codice che copre anche quello che si faceva e adesso non si fa più, ma momentaneamente, e che si può rifare in futuro. I Pirkei Avot sono uno di questi 63 trattati della Mishnah, che gli studiosi ci dicono è stata chiusa tra il secondo e il terzo secolo dell'era volgare dopo Cristo. La peculiarità dei Pirkei Avot è che non ha avuto un commento di Gemara, quindi quello che noi abbiamo è il testo della Mishnah. Se noi andiamo a vedere il Talmud babilonese, non c'è commento e discussione dei maestri. Ora, cosa vuol dire? Che questo trattato non è stato commentato? Sì, è stato commentato, ma i commenti a questo trattato hanno generato una letteratura a parte, per così dire. Perché? Per una semplice ragione, che i contenuti di questi insegnamenti non sono contenuti alachici. Cioè, qui non si discute che cosa si fa, si deve fare per legge religiosa. Non sono una sintesi di precetti, di mitzvot bibliche. Sono il sunto di una sapienza che non ha un immediato applicazione pratica. È come se parlasse di degli atteggiamenti, delle disposizioni del cuore e della mente, che sono fondamentali per diventare, per fare i precetti, ma che non entrano nel merito di quali precetti bisogna fare. Quindi è un trattato anomalo rispetto a tutti i trattati, gli altri trattati della Mishnah, che si occupano di come si costruisce una sukkah, di quali digiuni bisogna fare. Ma il digiuno, questo, quel giorno si digiuna, così, cos'ha, che cos'è il digiuno, quando comincia, quando finisce, per ogni singola festa. È una cosa concreta. La sukkah, come si costruisce la capanna, le misure, quale lato deve rimanere aperto, quanti palmi di cielo bisogna vedere, eccetera, eccetera, eccetera. Invece qui troviamo gli insegnamenti morali di alcuni maestri. È forse il trattato più commentato, ma il commento non fa parte del Talmud. È come se avesse sviluppato una storia di commentario esterno al Talmud vero e proprio. Ciò detto, permettetemi ancora una battuta però sul Talmud. Non è una cosa mia, è un'idea che mi piace, allora non la rivendo. La faccio mia e ve la ripropongo. Un grande maestro della nostra generazione, che si chiama Stefano Levi della Torre, ha usato queste parole per spiegare, stando su un piede solo, il Talmud. E cioè, il Talmud è un'opera di trasgressione e di consolazione. Perché di trasgressione? Perché il Talmud è la trasgressione della regola rabbinica che la Torah orale deve restare orale, se no non è più orale, e invece è stata messa per iscritto. Quindi il Talmud, nel momento in cui è stato scritto come Talmud, ha tradito il senso della Torah orale, che per essere orale non andava scritta. Quindi è un'opera di trasgressione. Ma perché un'opera di consolazione? Perché è un'enorme elaborazione del lutto. Il più grande lutto che si possa storicamente immaginare per un popolo che dipendeva da tutti i punti di vista dall'esistenza di una terra e di un tempio. E nel giro di poco ha perso e tempio e terra. Con le logiche di questo mondo, un popolo che non ha dove vivere, che gli tolgono l'ossigeno, dovrebbe morire. E invece il Talmud è diventato lo spazio della consolazione, dell'elaborazione di questo immenso lutto della perdita del Tempio. E certo, è un'elaborazione durata secoli, ma tanto serviva per perdere una raison d'être che era durata almeno 1000 anni, da quando Salomone ha costruito il Tempio fino a quando i Romani lo hanno distrutto nel 70. Sono circa 1000 anni esatti, non si scherza, sono 10 secoli. L'ebraismo è vissuto e si è dato un'identità per 10 secoli imperniata su quella terra e su quel Tempio, e all'improvviso esiliato dalla terra e il Tempio non c'è più, e ancora oggi non c'è più. La terra c'è, ma il Tempio non c'è più. Il Talmud diventa una grande elaborazione. Chi siamo oggi e qual è la nostra patria? Cosa ci dà identità? Chi siamo? Questa definizione del Talmud è piuttosto geniale. Geniale perché in effetti il Talmud è un tentativo di ridare una raison d'être e un'identità, che noi chiamiamo l'identità del giudaismo, così come lo conosciamo noi oggi, a prescindere da questi elementi che fino a quel momento, fino a 2000 anni fa, erano considerati vitali ed essenziali. Il giudaismo che conosciamo noi è un giudaismo fondamentalmente nato in diaspora e che fa a meno del Tempio, di tutta la struttura economico-teologica o teologico-politica legata al Tempio. Con l'elaborazione di una diversa modalità di essere ebrei, ma dove si poggia questo? È l'interpretazione pratica, con valore giuridico, dei precetti. Il Talmud è una grande discussione su come, cosa sono diventati i precetti in un'epoca in cui non c'è più il Tempio e non c'è più la Terra. Una nuova identità religiosa, ma non solo religiosa, culturale, ma anche politica, ma anche economica, a tutto tondo, nuova. E si dice per paradosso, ma gli ebrei possono fare a meno della Torah scritta, ma non possono fare a meno della Torah orale, paradossalmente. Perché con la sola Torah scritta non possono essere ebrei, così come noi oggi li consideriamo. Così come il giudaismo è diventato, perché il giudaismo di oggi è quello che è grazie al Talmud, non grazie al semplice e solo Tanakh. È chiaro che contrapporli è fuori di luogo, perché la Mishnah dibatte sui precetti da attualizzare, ma da attualizzare in un contesto che non è più quello del Tanakh, perché la Bibbia è ancora pensata alla luce del Tempio, o almeno a un ripensamento, con Deuteronomio soprattutto, che mette l'accento su alcuni elementi teologici nuovi rispetto agli altri libri della Torah. Ma questo è un altro discorso. Questo volevo dire perché i Pirkei Avot fanno parte di questo nuovo approccio che privilegia che cosa? Una dimensione spirituale, una dimensione interiore e lo studio della Torah, che diventa la vera alternativa alla vita del Tempio. Il rapporto con Dio non passa più attraverso i sacrifici o tutto quello che succedeva intorno al Tempio, passa attraverso lo studio della Torah. Ecco perché questo è il trattato che legittima. E la differenza rispetto agli altri trattati è che gli altri trattati ci dicono che cosa fare. Questo trattato ci dice perché farlo, e quindi è unico, perché legittima il giudaismo rabbinico, gli dà un fondamento. Ecco perché è un trattato diverso dagli altri, così diverso che non c'era neanche bisogno di fargli un commento di Gemara, e tuttavia è uno dei trattati più studiati in assoluto. Il termine Pirkei Avot, capitolo dei padri, spesso è tradotto anche con le massime dei padri. Cosa sono questi capitoli? In realtà sono gli insegnamenti, nella formula spesso di brevi, io li ho chiamati aforismi, così si capisce che cosa sono. E non è sbagliato chiamarli, perché sembra di ridurli a un genere letterario, no? Invece se le chiamiamo massime ricordano un po' i principi. Certo che sono principi, sono principi, sono valori, sono pillole o perle di saggezza, alcune volte anche molto popolare, perché sono saggezza popolare, altre volte un pochino più sofisticata, ma sempre nell'ordine della letteratura sapienziale. Ma c'è di più, appunto, c'è questo tentativo di agganciare questa letteratura sapienziale alla centralità, che adesso diventa assoluta, della Torah come oggetto di studio oltre che di pratica. Ora, non è che dello studio e della pratica della Torah si parli solo in questo trattato, si parla anche in altri trattati. Il Talmud è un'enciclopedia, i rabbini lo chiamano un oceano. Chi ha comprato un Talmud sa che dopo, prova a leggerlo da solo, dopo la seconda pagina smette perché si è già perso. Si sa, è un oceano. Non è che uno va in oceano, si butta così in mare aperto e poi affoghi, farai anche un po' di chilometri, ma se non sai dove approdare, se non c'è un'isola vicina, state sicuri che non ne uscite. Un monaco di Bose, una ventina d'anni fa, ha fatto una bella traduzione dei Pirkei Avot, ha tradotto dall'ebraico anche alcuni commenti essenziali, mostrando la ricchezza di questi commenti, e ha intitolato la raccolta Detti di Rabbini. Ecco un altro titolo, infatti, forse qualcuno conosce questa edizione di Alberto Mello, Detti di Rabbini. In inglese addirittura è tradotto con il termine Ethics of the Fathers, l'etica dei padri. Rimane padri, però il termine Pirkei è già stato interpretato come etica, vuol dire gli insegnamenti morali. Quindi questo è un trattato fondamentale per riflettere su che cosa i rabbini pensano dell'etica e della moralità. È diviso in sei capitoli, in sei parti, e ogni parte è composto da una quindicina, una ventina, qualche volta più, qualche volta meno, di sottocapitoli, per cui si cita così, no? Avot 5,6, vuol dire capitolo 5, la citazione numero 6. Dove si trova nella Mishnah? Questo è importante, perché a sua volta dovremmo avere un'idea di com'è composta la Mishnah. Qui non mi dilungo, sennò diventa tecnica la cosa. Ma la Mishnah si divide a sua volta in sei parti che si chiamano sedarim, ordini. Shisha sedarim, sono sei ordini. Infatti si abbrevia shash, shas. Il primo è il Seder Zeraim, dedicato alle sementi. Sono 11 trattati. Cosa vuol dire ordine delle sementi? Si occupa dell'economia. Dell'economia, che all'epoca era solo l'agricoltura, non c'era il terziario, l'industria. E quindi si occupa dell'economia. Con questa stranezza che il primo in assoluto però è il trattato sulle benedizioni. È il primo in assoluto, primo trattato della Mishnah e primo trattato del Talmud, come per dire non si comincia nulla senza aver prima ringraziato o benedetto Dio. Per qualunque cosa dovremmo prima ringraziare e benedire Dio. Comunque, i primi 11 trattati della Mishnah compongono il Seder Zeraim, l'ordine delle sementi, cioè il mondo agricolo. Il secondo ordine, 12 trattati, è il Seder Moed, tratta delle feste. È molto intuitivo, perché in fondo cosa regola la nostra vita? Il calendario. Noi viviamo secondo un calendario. Questo è il gruppo dei trattati che si occupa del calendario. Ma cos'è un calendario? È il modo di organizzare il tempo. Zeraim sono le sementi, è lo spazio. Quindi vuol dire che il primo gruppo di trattati regola i nostri rapporti con lo spazio e le relazioni umane nello spazio. Qui si occupa del tempo e delle relazioni umane nel tempo, Moed. Poi c'è il Seder Nashim, che è il plurale di Isha, cioè di donna. Sono 7 trattati sulle donne. In realtà sulle donne vuol dire, nella mentalità antica, del rapporto uomo e donna e quindi della sfera sessuale, sfera dei rapporti. Vedete, i rabbini non sono degli idealisti. La sessualità è parte integrante della nostra vita e quindi bisogna regolarla come si regola qualunque altro aspetto della nostra vita. Esattamente, non è né sopra né sotto ai problemi del rapporto con il tempo o con lo spazio, con i rapporti economici, il problema della sessualità, del matrimonio, è regolato in questi, è trattato in questi sette, in questo sedere, in questo ordine Nashim. Il quarto, è quello che ci interessa, è il sedere Nesakin, cioè l'ordine dei danni. Qui, in questi sette trattati che compongono questo ordine, abbiamo il codice penale. È il corrispettivo del codice penale. Mentre il seder Nashim è il codice familiare, che regola i rapporti tra uomini e donne, la famiglia, le leggi di purità, eccetera, qui abbiamo il codice penale. In questa parte sono riunite tutte le leggi. Ora, in un codice penale, finisco, gli altri due sono il seder Kodashim, delle cose sacre, e il seder Teraot, delle cose pure, che riguardano le questioni cultuali, legate al culto del Tempio. Sono quelli meno commentati dal Talmud, che invece i due Talmudim si occupano molto dei primi quattro ordini, per la semplice ragione che quando la Mishnah è stata composta il Tempio era già stato distrutto, e poi quando si era in Babilonia l'idea di un Tempio era così remota che quelli hanno detto: perché dobbiamo commentare e studiare i trattati di qualcosa che non ci riguarda più? E così non li hanno commentati e studiati. Mentre sementi, feste, diritto di famiglia e diritto penale, capite che sono fondamentali per regolare la vita quotidiana e quindi sono stati ampiamente studiati. Dove si trova il Pirkei Avot? È all'inizio del Seder Nesakim, cioè dell'ordine dei danni, perché in questo trattato del Pirkei Avot gli insegnamenti servono a istruire i giudici. Ora, un codice penale noi pensiamo sia fatto solo per dirimere le questioni tra due litiganti, ed è vero, ma ci dimentichiamo che chi scioglie una causa, una lite, è il giudice. La giustizia del diritto non dipende solo dalla legge, ma anche da chi la interpreta, da chi la pratica, da chi la applica, cioè il giudice. Per cui questo trattato, se noi lo leggiamo con attenzione, cosa che non riusciremo a fare, soprattutto nella prima parte, è pieno di consigli per dei giudici, per chi deve dirimere. Ora, il giudice oggi è una professione, c'è la magistratura. All'epoca non c'era la magistratura, c'erano i maestri. Ancora oggi, che cos'è un tribunale rabbinico? Sono tre maestri che si mettono insieme per giudicare una causa. Ma allora, se sono maestri, sono rabbanim, sono rabbini. Il Pirkei Avot serve a istruire i rabbanim, i maestri, perché siano dei giudici imparziali, onesti, e che perseguono solo la giustizia e non il loro tornaconto. Istruzioni perché la pratica della giustizia sia fatta con giustizia. Non basta avere la giustizia, ci vuole un modo giusto per praticare la giustizia. E questa è una delle preoccupazioni dei Pirkei Avot. Ma essendo maestri, il modo migliore per istruirli nel praticare la giustizia è che siano dei veri maestri. Quindi c'è tutta questa preoccupazione di insegnare e instillare loro che cosa distingue un maestro, che cosa fa di uno studioso maestro, perché questa è la differenza. Si può essere studiosi e si può essere maestri, le due cose non sempre coincidono. Si può essere bravi studiosi ma pessimi maestri. È collocato lì perché aveva anche questa funzione, altrimenti perché collocarlo lì e non da un'altra parte? Invece si trova proprio nel Seder Nesakim, cioè l'ordine dei danni, quello che noi oggi tradurremmo come il codice penale. Ciò detto, è diviso in sei parti a sua volta, quindi non solo la Mishnah è divisa in sei ordini, ma anche questo trattato è diviso in sei parti. Vorrei soffermarmi soprattutto sull'ultima parte, perché in realtà chi ha studiato scientificamente questo trattato ha notato che c'è una certa differenza tra le prime cinque parti di questo trattato e l'ultimo, come se questo ultimo sia stato messo lì in seguito. E infatti c'è una certa disomogeneità tra le prime due parti, tra le seconde, la prima e la seconda, la terza e la quarta, e la quarta e la quinta. Quindi è chiaro che la storia dell'assemblaggio di questo testo, scientificamente parlando, è una storia complessa, non ci interessa. Una delle ragioni, secondo Piero Capelli, addirittura quest'ultima parte probabilmente è stata aggiunta al trattato dopo che era già nato l'Islam, quindi vuol dire alla fine del VII secolo. Però noi oggi lo riceviamo così, in sei capitoli. Però gli studiosi moderni pensano che quest'ultima parte sia un'aggiunta molto tarda. Se questa è un'aggiunta tarda, anche l'altro può essere stato creato a strati successivi. Con queste premesse noi lo riceviamo come la parte integrante della Mishnah, e dobbiamo sapere che una probabile ragione per cui è stato aggiunto questo sesto capitolo è che questo trattato ha un uso liturgico. La cosa è strana perché nessun trattato della Mishnah ha nel suo insieme, in quanto trattato, un uso liturgico. La Mishnah è un testo di studio, come il Talmud. Eppure, se voi andate a prendere un siddur, cioè un libro di preghiere tradizionali, voi troverete in questo siddur tutto il testo dei Pirkei Avot. E perché un trattato della Mishnah è finito in forma integrale in un libro di preghiera? Non c'è l'equivalente nel mondo cristiano. Ma voi vi immaginate un libro di preghiera cristiani dove c'è una parte del diritto canonico? A parte che i cristiani non hanno mai visto e sfogliato un diritto canonico in vita loro, come se quello non fosse il testo che giuridicamente regola la vita della Chiesa. Ma immaginate, i rabbini hanno messo, fosse come se fosse una parte del diritto canonico dentro nel libro di preghiera. Perché? Ma perché questo è un trattato che è sì parte della Mishnah, cioè di un codice giuridico, ma per il suo valore sapienziale merita di essere meditato anche liturgicamente, cioè finire in un libro di preghiera, di modo che da Pesach, che abbiamo finito settimana scorsa, ma sabato scorso, a Shavuot, per tradurlo in termini cristiani, da Pasqua a Pentecoste, quante settimane intercorrono? 7. Ora togliete la settimana di Pesach, diventano 6. Questo trattato viene letto un capitolo a settimana, e vi ho detto sono 6 capitoli, uno per ogni settimana dalla fine di Pesach a Shavuot, detta festa delle settimane, che corrisponde alla festa di Pentecoste. Perché Pentecoste si chiama Pentecoste? E perché, da dove viene questo 50? È il 49 più 1, cioè il più 1 vuol dire che abbiamo finito le 49. Il 50 è quando abbiamo finito le 49. Ma 49 sono le 7 settimane. Quindi la Pentecoste cristiana è la festa più calcata sul calendario ebraico, se ci pensate bene. E che cosa si celebra a Shavuot, nella festa ebraica di Shavuot, delle settimane? Mietitura è lo strato agricolo naturalistico, vero? La mietitura del grano, del frumento. Il dono della Torah. Shavuot è il dono della Torah, è il Matan Torah. E che cos'è la Pentecoste cristiana? È il dono dello Spirito come la legge spirituale in noi. È il corrispettivo cristianizzato della festa ebraica. Dunque 7 settimane, 7 per 7. Ora, voi sapete il valore simbolico del 7? Di pienezza. Se 7 è già pienezza, 7 per 7 è la pienezza della pienezza. quella che Paolo chiama la pienezza dei tempi. La pienezza dei tempi è Shavuot, non ce n'è un'altra. È il Matan Torah, che diventa nel linguaggio della simbologia cristiana la Pentecoste. Potete immaginare un momento più topico. Il resto è commento, il resto è vita. In queste settimane, a parte la prima, che è ancora parte integrante della Pasqua, no? Che dura 8 giorni, non un giorno, il conto si comincia dal secondo giorno della Pasqua, diventano questi 49 giorni, il 50° è il primo giorno dopo il 49°, che diventa Penta 50, ogni settimana dopo la prima si deve leggere un capitolo dei Pirkei Avot. Ecco perché è finito nel libro di preghiera ebraico, nel Sidur. Perché questa lettura dispone l'animo e la mente alla ricezione della Torah. Ce lo spiega il primo versetto del primo capitolo degli Avot. È un testo che conoscete, famosissimo, e che suona così: Moshe kibel Torah misinai umasara le Yoshua ve Yoshua le Zekanim u Zekanim le Nevi'im u Nevi'im mesora le Anashe Knesset Gdola. Che cosa vuol dire questo? È abbastanza facile, un ebraico molto intuitivo. Moshe ricevette Torah, la traduzione dicono ricevette la Torah, ma nell'ebraico non c'è l'articolo. E questo è molto importante, perché non è una Torah specifica, non è solo la Torah scritta, ma è la Torah scritta e la Torah orale, è l'infinità dell'insegnamento divino. Patuach sagur patuach, chiuso, aperto. Moshe kibel, ricevette. Questo è il verbo fondamentale, il verbo della Kabbalah. Kabbalah è la stessa radice di kibel, ricevere. Kabbalah vuol dire ricevuta, la ricezione. Attenzione, perché questo kibel dice una cosa fondamentale dal punto di vista teologico, e cioè che Mosè non ha inventato nulla, che la tradizione non comincia con Mosè. Mosè è passivo davanti a questa parola, ha ricevuto. Se avesse iniziato non avrebbe ricevuto, allora avremmo dovuto usare un altro verbo. Mosè insegnò la Torah, no, e non dice neanche trasmise, gli altri trasmisero. E infatti il verbo che viene dopo è massarà. La massarà è la trasmissione, è la tradizione, nel senso di qualcosa che si riceve e si consegna a qualcun altro, come una staffetta. E invece il primo verbo è kibel, ha ricevuto. Cioè questo è veramente il Matan Torah, il dono della Torah. Shavuot è la festa del dono della Torah. E allora la lettura dei Pirkei Avot ci introducono a questo straordinario dono che Mosè non ha inventato, ha solo ricevuto e poi ha trasmesso, ma l'ha ricevuto da fuori. Da dove? Misinai. Moshe kibel Torah Misinai. Questo è il dogma dell'ebraismo. Non è vero che l'ebraismo non ha dogmi. Se c'è un dogma nell'ebraismo è tutto qua. La Torah viene dal Sinai, che Dio non è neanche nominato, perché veramente non c'è il nome di Dio in nessuna formula. Ma Sinai, che cos'è? È l'evento della rivelazione. Mosè kibel Torah mi Sinai, e la trasmesse a chi? A Giosuè. Giosuè la trasmise agli anziani, gli anziani la trasmisero ai profeti, i profeti la trasmisero agli uomini della grande assemblea, Knesset Gdolah, la grande assemblea. Ora, questo incipit dei Pirkei Avot sono la legittimazione teologica del giudaismo. La Torah viene dal cielo, la Torah viene dal Sinai. La Torah è ancorata a un patto, perché il Sinai significa il patto tra Dio e il suo popolo. Ecco perché dico, è il dogma che riassume tutti gli altri dogmi. Ecco perché sta all'inizio. e in più rivela che si tratta di una tradizione dove ogni anello è fondamentale. Mosè, Giosuè, gli anziani, i profeti, la grande assemblea e poi tutti i maestri fino ai rabbanim di oggi. Se non c'è questa continuità, non c'è giudaismo rabbinico, che ha come contenuto una Torah messinai. Che cosa dicevano questi uomini della grande assemblea? Em amru shlosha devarim kavu metunim badin, siate cauti nel giudizio. Vi ricordate tutto quel discorso che vi ho fatto sulla formazione dei giudici? La prima cosa che insegnano è: siate cauti nel giudizio. Non è facile giudicare. Di tutti i compiti che gli uomini hanno sulle loro spalle, la cosa più difficile è esprimere giudizi. Al punto che un rabbi un po' più radicale degli altri, più o meno coevo, dirà: visto che è così difficile, non giudicate. Così evitate anche la difficoltà. Eh no, che ha il suo senso. È un'estremizzazione del siate cauti nel giudicare. Createvi molti discepoli. Sono, perché a volte non è quel rebbe che vi citavo prima. E fate una seyag le Torah. E fate una siepe alla Torah. La siepe della Torah è semplicemente quel lavoro di interpretazione che la protegge. Stiamo interpretando una metafora. Può voler dire essere generosi nell'applicarla, non essere fiscali, non essere formali, ma può voler dire anche non siate rigidi nell'interpretare la Torah. Ma allora anche questo è un consiglio ai giudici. Quando giudicate, giudicate con una certa larghezza, oppure proteggetela. Se fate molti discepoli, però state attenti, perché la Torah può anche essere attaccata e contaminata come una vigna, e anche qui è un'altra metafora rabbinica. E si sa che le vigne possono anche essere depredate, rovinate. Bisogna proteggere la Torah come si protegge una vigna, mettendo anche la recinzione se serve. Può non piacere questo discorso, ma una siepe è anche una recinzione, è anche una separazione, perché sia chiaro che cosa è Torah e cosa non è più Torah. Perché l'eresia c'è, esiste, perché esistono le cattive interpretazioni, esistono i cattivi maestri, eccetera, eccetera. Ma qui ci allontaniamo. Questo è 1-1, cioè l'inizio, l'incipit. E non era di questo che volevo parlarvi. Qui vorrei invece intrattenervi, è l'ultimo capitolo dei sei. Questo era il primo versetto del primo capitolo. Adesso dobbiamo allora andare al capitolo 6, perché il capitolo 6 ha come caratteristica quello di essere tutto imperniato su il valore rabbinico dello studio della Torah. Quindi si può dire che il capitolo terzo è il capitolo dedicato allo studio della Torah. Ora è chiaro che non è che se ne parla solo qui, se ne parla in tanti punti del Talmud, però qui abbiamo 12 paragrafi, alcuni più brevi, alcuni più lunghi, tutti dedicati allo studio della Torah, che si agganciano a un detto che noi troviamo nel capitolo precedente, anche questo molto famoso, ma che è appropriato ricordare qui. Il quinto capitolo è un capitolo costruito con finalità mnemoniche, cioè comincia col dire 10 cose, per aiutare a ricordarle. Da 10 poi 7 cose, poi 5 cose, 4 cose, è solo un modo per mnemonico, quindi chiaramente è frutto di insegnamenti orali che a un certo punto sono stati scritti. Verso la fine di questo quinto capitolo si dice: Ben Bag Bag Omer Afok Ba Va Afok Ba. Una ripetizione, sentite? Cosa vuol dire? Girala e girala. De Kol Ba. Tutto è in essa. Girala e girala, che poi le traduzioni giusto, girala e rivoltala, poiché tutto è in essa. Di cosa si sta parlando? Della Torah. Poiché contiene tutto, tutto quello che gli uomini hanno bisogno di sapere. Ecco perché in un certo mondo ortodosso per tanto tempo si è fatto resistenza allo studio di materie profane. Perché uno deve studiare l'ingegneria piuttosto che la chimica quando tutto è in essa, capite? Vabbè, oggi le cose sono cambiate. Prendiamo capitolo 6, punto numero 1. Rabbi Meir Omer, Kol haosek batorah lishma zokeh ledevarim arbe. Chiunque, allora Rabbi Meir dice, chiunque osek betorah, cioè chiunque si occupi della Torah, lishma, per amore della Torah stessa, merita molte cose. E poi c'è l'elenco di che cosa merita. Qui il verbo interessante è kol haosek, perché kol haosek qui si traduce chiunque si dedichi alla Torah. Questa è una traduzione fatta da un rabbino molto importante italiano che si chiama Alberto Somek, che lavora a Torino. Un po' di anni fa ha trovato dei commenti a questo testo. Chiunque si dedichi alla Torah senza secondi fini merita molte cose, lui traduce. Ma questo osek betorah è proprio il verbo che si usa per stare occupati, occuparsi di qualcosa. Quando uno fa un lavoro si occupa di qualcosa. Quindi vuol dire dovete dare la stessa dedizione che dedicate al vostro lavoro. Questo vuol dire essere occupati. Esclude l'essere disoccupati o avere distrazioni. E poi c'è l'espressione tipicamente rabbinica Torah Lishma. Cioè chi si occupa della Torah non per secondi fini, qui dice, e la traduzione è giusta, anche se alla lettera Torah Lishma vuol dire Torah per il nome. Ma noi cosa capiamo dire Torah? Vuol dire per amore del nome. Ma se uno ama una cosa per se stessa, esclude altri fini che non siano l'essere per se stessa. Ecco perché la traduzione senza secondi fini è corretta. Torah Lishma vuol dire occuparsi della Torah non per altri fini che so io, per avere uno stipendio.
Utilitarista.
Che è quello che succede con i rabbini oggi, i quali nella storia hanno evoluto, si occupano di tante cose, per fortuna, allora giustificano lo stipendio. Ma se si occupassero solo di Torah per avere lo stipendio, trasgredirebbero lo spirito della tradizione rabbinica, che dice di Torah ci si deve occupare non per guadagnarsi lo stipendio. E infatti, guardate, tutti i rabbini del Talmud avevano un lavoro, non facevano di professione i rabbini. C'era il fabbro, c'era il ciabattino, il sandaler. Il Talmud ci dice, non ci dice se avevano moglie o figli, ma che lavoro facevano, perché devono dire, attenzione, le cose che il maestro ci insegna, non ce le insegna perché vuole i nostri soldi. E Rashi faceva il vignaiolo. E Paolo di Tarso faceva il tessitore. Avevano ma ancora oggi succede così. Il nostro rabbino capo di Roma, dico nostro perché io vengo da Roma, lavora come rabbino? Guadagna lo stipendio come rabbino? No, è radiologo. Il coordinatore del collegio rabbinico, Gianfranco, bravissimo rabbino, è un biologo e lavora al CNR. La maggior parte dei rabbini hanno un lavoro e in più fanno i rabbini. Il rabbino di Venezia, per parlare di uno qui, Babut, insegnava fisica. Avete capito che è una tradizione? Maimonide faceva il medico. È una grande tradizione rabbinica che in Italia si è conservata più che in altri posti, che i rabbini devono avere anche un lavoro con cui, di modo che possono dedicarsi alla Torah lishma. Allora chi si dedica, chi si occupa di Torah in questo modo merita molte cose. E allora no, non sto a leggere tutto, ma anche l'ebraico è molto chiaro, è molto bello. Per esempio dice che cosa meritano quelli che si occupano della Torah in questo modo. Nikra Rea, Ahuv, Oev et Amakom, Oev et Abriut, Meshameach et Amakom, Meshameach et Abriut. È bellissimo in ebraico. Vuol dire questo: merita di essere chiamato amico, Rea, che è quello che noi traduciamo il con il prossimo, ma c'è anche il prossimo, è considerato, di essere considerato amico, amato, amante del Makom, cioè amante di Dio, amante delle creature. Chi si occupa della Torah non è solo un amante di Dio, è un amante delle creature, di tutte le creature, Paolo direbbe anche degli animali. Chi veramente entra nello spirito della Torah non può né disprezzare né maltrattare un animale. E poi questa bellissima espressione, Meshameach et Amakom, rallegra et il Makom, rallegra Dio. Sameach, no? Ach Sameach, la festa, felice festa, rende felice Dio, è la condizione di chi si riposa. È la felicità di chi gode il riposo. E quindi è come se qui si dicesse: chi si occupa della Torah dà un po' di riposo a Dio. È una bella espressione. E rallegra le creature, rallegra anche gli altri e rallegra tutti gli esseri viventi. La Torah lo riveste di umiltà e di timore, lo indirizza perché diventi giusto, pio, retto e fedele, lo allontana dalla trasgressione e lo accosta ai meriti. Da lui si ottengono consigli di saggezza, di intelligenza e di coraggio. Ancora, la Torah gli dà il dominio, il potere, la capacità giuridica. Gli si rivelano i segreti della Torah e diviene come una fonte inesauribile e un fiume sempre più impetuoso. Ed egli è discreto, longanime, disponibile a perdonare le offese, mentre la Torah lo innalza e lo eleva su tutte le opere del creato. Non vi viene voglia di occuparvi di Torah dopo una descrizione così? Ebbene, questo è lo scopo. Questo è lo scopo del trattato. Stimolare il lettore comune a diventare queste cose. Ma come uno diventa tutte queste cose? Con lo studio della Torah. Capite che in questo modo un trattato che non solo è insegnato, ma che è pregato, che si trova nel libro di preghiere, instilla una nuova identità. Questo non è più l'ebreo che si giustificava facendo o che otteneva di avvicinarsi a Dio attraverso i sacrifici nel tempio. Questo è un nuovo ebreo, che la Mishnah, che la vigna di Yavne, cioè i maestri che si sono riuniti a Yavne con Yochanan ben Zakkai, ha reinventato dopo la distruzione del tempio. E così hanno reinventato il giudaismo. Questa è, come dire, la stessa Bibbia e un'altra Bibbia. È la stessa cosa, ma è un'altra cosa. Ecco che il giudaismo allora è imperniato sullo studio della Torah. E ritorniamo come un cerchio, e sto per finire, all'aneddoto di Hillel e Shammai. Che cosa dice Shammai? Tutto il resto è commento, va e studia. Capite? Quel va e studia in realtà è l'azione fondamentale, ciò che caratterizza il giudaismo. Ma lo studio di cosa? Di un insegnamento che è Mina Sinai, che viene dal Sinai e che dunque garantisce la continuità di Israele dall'alleanza fino alla storia è aperta. È Patuach, non è ancora chiusa e continua.